Dunque, la volta scorsa avevamo fatto riferimento all'esigenza di Husserl, ricostruire l'unità del sapere, restituire anche piena validità alla ragione. E questo con l'intendimento di giustificare un'etica universale, un'etica valida per tutti gli esseri umani, in un'epoca che era l'epoca della crisi, no? L'epoca della crisi. Ecco, io ripeto, questo è stato l'intendimento di Husserl. Partire dall'esigenza fondamentale, dall'esigenza più forte, che poi distingue Husserl da tanti pensatori, no? Filosofi, scienziati, letterati di questo periodo. Io lo vedo abbastanza singolare, no? In questo suo sforzo di rifondare un'etica universale, valida universalmente appunto, sulla base di un'idea universale della ragione, di un nuovo quindi razionalismo. Di un nuovo razionalismo, allo stesso modo del mutatis mutandis del razionalismo cartesiano, no? Qui il riferimento continuo di Husserl a Cartesio, cioè quello che aveva fatto Cartesio nella prima metà del Seicento, in condizioni radicalmente storiche, condizioni epistemologiche, scientifiche, no? Completamente cambiate, voleva fare, ha inteso fare Husserl. Questo ripeto è l'intendimento, non dobbiamo dimenticare questa esigenza e quindi perché ha seguito la strada, no, che ha mantenuto per tutta quanta la sua vita di filosofo, da quando aveva iniziato a riflettere sulla relazione tra la filosofia e la matematica, della matematica e della filosofia, a quando si troverà privo di cittadinanza apolide, no? Nella seconda metà degli anni 30, a girovagare per le capitali europee, Parigi, Vienna, Praga, abbiamo visto, no? Alcune opere saranno pubblicate a Belgrado, ecco, nel tentativo di far sentire la sua voce, la voce di chi riteneva che il mondo era in una profonda crisi, ecco, e che la crisi del mondo, dell'Europa, no, dell'Occidente, degli anni 30 era una crisi anche legata a un modo relativistico di intendere la verità e i saperi, e a un modo di svalutare la ragione. Tentativo di Husserl è sempre stato quello di rifondare il sapere teoretico e etico su una base unica. Ci siamo? Non dimentichiamo questo, anche entrando poi nel merito di questioni diciamo più specialistiche e in termini filosofiche, no? In termini filosofici e all'interno, come dire, del metodo di Husserl. E per quanto riguarda anche un punto che abbiamo iniziato ad affrontare la volta scorsa, nella valutazione, per esempio, dell'aritmetica, no? E della logica, questo nelle prime opere, no? La filosofia dell'aritmetica, le ricerche logiche, che sono le prime opere in cui Husserl ha la possibilità di pensare alla questione e quindi di cercare la soluzione al problema, no? Come garantire appunto l'universalità del sapere complessivo, del sapere teoretico ma anche etico, no? Del sapere etico e teoretico, come garantire la funzione, come dire, universalmente fondante della ragione, come garantire la ragione nella sua pretesa, ecco, di definire le linee di comportamento, le linee di azione, ecco, dell'uomo, ecco, sia nell'ambito della ricerca e della definizione delle verità scientifiche, no? Sia nell'ambito di un ambito teoretico, sia in un ambito pratico. Avete letto, avete continuato per conto vostro a leggere il brano che... cioè non è assolutamente detto che si debba leggere, però se volete possiamo riprenderlo. E, ripeto, a me serve iniziare da questo, come dire, da questa considerazione, che è una considerazione finale che fa Husserl, perché siamo in un tempo in cui Husserl aveva percorso in ultima analisi la sua strada, una strada anche a zigzag, era tornato indietro, aveva anche modificato alcuni suoi modi di intendere la fenomenologia, alcuni, no? Tra le erano passati diversi anni, però l'orientamento resta quello e lui lo ribadisce appunto in queste ultime, anche nell'omaggio che fa a Cartesio. Quelli che hanno letto questo brano vogliono intervenire per, come dire, intanto abbreviare la discussione, no? su queste pagine, perché è chiaro che se ci mettiamo a leggere passa il tempo nella lettura, mentre a me piace anche, dato che le ore sono poche, no? Cogliere quelli che sono i nodi fondamentali, i concetti fondamentali che poi, se voi volete, no, vi possono servire per capire da voi anche questi testi. Se avessimo un tempo più lungo, secondo me, no? Allora sì, si potrebbe volgere in termini seminariali il corso. Io penso che forse è più opportuno, anche sulla base dell'esperienza, che sia io a chiarire, no? o sulla base delle vostre domande, sulla base della mia esperienza, quindi e dirvi quali sono quei concetti fondamentali che vi possono permettere poi di capire almeno delle linee fondamentali che cos'è stata la fenomenologia, no? Quale sia stato il metodo fenomenologico. Allora io andrei così, se poi voi mi dite che avete bisogno di leggerlo tutto questo brano, lo leggiamo e lo spieghiamo.
Ecco. Io avrei una domanda.
Sì.
Cioè si parla spesso di coscienza.
Sì.
E ci sono anche tante distinzioni. Si parla di coscienza intenzionale, di coscienza implicita e di coscienza senza altra aggettiva, che per voi contate.
Sì.
Ecco, cosa intende Husserl per coscienza? La mente? Cosa? La ragione?
E allora? Io prendo al basso questa perché mi permette di tornare indietro e anche molto indietro. La scorsa volta avevamo fatto riferimento anche per l'intervento del Signore alla filosofia dell'aritmetica, le prime opere, no? Ecco. E allora è in quelle prime opere, la filosofia dell'aritmetica nelle ricerche logiche, che Husserl comincia a elaborare un concetto di coscienza, a dire per quale motivo parla di coscienza prima di tutto e a dire che cosa ha inteso coscienza e soprattutto nelle opere che vanno da quelle che ho ripetuto, no? La filosofia dell'aritmetica e delle ricerche logiche, alle idee, una fenomenologia pura, la voce fenomenologia e così via, cioè arriviamo praticamente agli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale, quindi diciamo ai primi 15 anni, no? I primi 15 anni, Husserl ha mostrato di modificare il concetto stesso di coscienza alle esigenze di una definizione più rigorosa della scienza fenomenologica, della fenomenologia. Allora qui è opportuno riprendere, come dire, una storia del concetto di coscienza e di intenzionalità, che sono tra loro strettamente correlate. Tornare al concetto di coscienza e di intenzionalità in tutte quelle che sono le opere fondative della fenomenologia, no? Tanto per poi questo lavoro ci permetterà di capire meglio ancora quello che Husserl intendeva alla fine degli anni 20 oppure negli anni 30 per coscienza. Sì. Comunque signora, prego. Vediamo quali sono prima di tutto le diverse esigenze. Il tempo ce l'ho per toccare quel punto lì, coscienza e intenzionalità.
Mi pare importante anche per cogliere le differenze tra Cartesio e Husserl all'inizio. Cioè quando Husserl critica Cartesio perché individua nell'ego e parte da questo poi per individuare e confermare l'esistenza del mondo. Lui invece con l'epoché dice io non do per scontato niente. Per me non esiste il mondo, non esiste assolutamente niente.
Chi lo dice questo?
Per porsi all'esterno, per non essere condizionato come a Colby, sembra qui
nel brano che vi ho dato da leggere.
Lui ritiene che la posizione di Cartesio che utilizza l'ego come mezzo, ecco, anche se ne fa una condizione molto particolare, quasi una mona del Dio, ecco, che porta a dare la possibilità di capire il mondo all'esterno, ma dà per scontato che il mondo esterno c'è e quindi lo interpreta.
Questo
cartello. Husserl invece dice no, per me non do per scontato niente, neanche la realtà del mondo esterno. Allora, la domanda è questa, perché bisogna tornare un attimo, forse ho difficoltà a capire, forse sono più di uno, cosa si intende per fenomenologia per Husserl? Perché se non si chiarisce bene, cosa si
torniamo
intende?
Un attimino indietro, torniamo, era quello che intendevo fare. Spiegando i due concetti di coscienza, di intenzionalità che mi chiedeva la volta scorsa, e quindi di fenomenologia, che è tutta fondata su questi due concetti di coscienza e di intenzionalità. Allora, intanto ripeto, il termine intenzionalità è un termine che Husserl deriva dal suo maestro Brentano. Questo lo dicevamo la volta scorsa. Brentano a sua volta lo derivava dalla logica scolastica, dalla logica medievale, e già nel testo a cui avevamo fatto riferimento la volta scorsa era emersa una differenza di Husserl rispetto a Brentano. Già nella filosofia della matematica emerge una differenza, anche se l'impostazione che sarà della filosofia dell'aritmetica, che sarà criticata dallo stesso Husserl nelle ricerche logiche, continuerà ad essere psicologica come impostazione alla maniera dell'impostazione brentaniana. No? Che cosa vuol dire un'impostazione psicologica? Significa che ambedue ritenevano che non si potesse definire concetti aritmetici a partire dal concetto di numero, no? Indipendentemente dalla attività psichica, cioè che non si danno così oggettivamente come idee indipendenti dal soggetto i numeri, i concetti aritmetici. Che i concetti aritmetici sono comunque in relazione ad una attività del soggetto, quindi ad una attività psicologica, ad un'attività psichica. Questa impostazione è una impostazione psicologica diversa da quella, diciamo, logicista che affermava ancora allora che intorno a certe idee come idee numeriche si dovesse affermare una realtà, come dire, indipendente dal soggetto, completamente indipendente dal soggetto. No? Tanto per facilitare l'apprendimento, l'apprensione quindi di questo, pensate a Platone, al platonismo, no? Per Platone i numeri, le idee, no? Le idee, indipendentemente dal matematico e indipendentemente dal fatto che il matematico svolga un pensiero e quindi una funzione psichica, sono di là nel mondo iperuranico, va bene, si danno di, cioè nella ipotesi che non ci fosse l'attività del matematico, le idee matematiche starebbero sempre lì nel mondo eidetico, d'accordo? Allora, un'impostazione logicista è un'impostazione che dice, come dirà Frege, è un matematico del periodo che è entrato che si è confrontato con lo stesso Husserl e che allora criticò l'Husserl della filosofia dell'aritmetica, no? Il quale diceva, a noi non interessa sapere come si producano le idee dei numeri, no? A noi non ci interessa sapere come si vada in Scandinavia, a noi interessa sapere che cosa sia la Scandinavia, a noi interessa sapere cosa siano i numeri, diceva il logicista Frege, non sapendo che entrava anche lui in un problema che adesso in questa sede io non posso prendere in considerazione, se non dovrei spostare. Però avete capito la differenza di una impostazione logicista, ci sono delle idee, loro che erano dei matematici partivano da quelle idee che si presentavano come idee necessarie, come idee universali, facevamo riferimento la volta scorsa all'idea di aggregato, una cosa è l'impostazione logicista, l'impostazione diremmo chiaramente idealista, no? Platonica nel senso proprio ortodosso. I numeri come idee sono di là in un mondo eidetico indipendentemente dall'attività dell'uomo che li pensa, no? Del soggetto, di un soggetto che li pensa. Un'altra cosa è invece una impostazione psicologica, cioè e tutte le idee, a partire da queste idee chiarissime, no? Evidenti, come le idee matematiche, sono il prodotto dell'attività di un soggetto, no? Di un soggetto, il matematico. Questo, allora, partire da questo principio significa impostare psicologicamente la questione, ammettere, come dire, comunque un'origine psicologica delle idee, a partire dalle idee matematiche. Ci siamo fino qui? Benissimo. Allora, Brentano che cosa diceva, maestro di Husserl? Diceva: quando noi svolgiamo delle attività, no? Qualunque attività, un'attività percettiva, un'attività cognitiva, di pensiero, intellettivo, un'attività, un atto sentimentale. Cioè, quando noi siamo attivi, no? Siamo un polo di una diade che prevede la presenza nostra come soggetti, no? E la presenza di una polarità opposta semplicemente come oggetto, detto opposta, come dire, negativa, no? Come dire, sia un altro termine, posso dire, che sia di fronte, no? Che è l'oggetto. È necessario che ci sia quindi in qualunque atto, la polarità del soggetto e la polarità dell'oggetto. Un soggetto è un oggetto. Va bene, quando noi vediamo qualcosa, io vedo questo foglio di carta, è necessario che ci sia la polarità del soggetto che realizza la visione è l'oggetto che è l'oggetto visto, perché se noi togliamo il soggetto non c'è visione, se noi togliamo l'oggetto ugualmente non c'è visione. Molto elementare? D'accordo? Molto elementare. Ecco, allora, quindi che ci sia un correlato, il termine che poi prenderà anche Husserl è quello di correlato, che ci siano due elementi correlati, legati tra loro, l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo, due correlati, soggetto-oggetto. Che cosa diceva Brentano del soggetto e dell'oggetto? Aveva una concezione che era una concezione realistica, cioè i due correlati sono realtà indipendenti. Voi dite grazie, è quello che crediamo, ma è su questo che Husserl farà la sua rivoluzione, cioè ritenendo ingenua la posizione di Brentano, no? noi diciamo, come ho fatto prima con l'esempio, è chiaro, quando c'è un qualunque atto, no? In questo caso è la percezione, no? Io come coscienza, ho la coscienza di percepire, c'è un percepire, verbo, ma che significa? Che c'è un percipiente e c'è un percepito, e il percipiente sono io, va bene? Coscienza, consapevole, no? Va bene? Consapevolezza. Qui torna Cartesio, va bene? Torna Cartesio, e c'è un percepito, in questo caso, il foglio davanti a me. E che cosa penso? Che io sono reale e che l'oggetto sia reale. Che il percipiente, e maggior ragione, sono reale, e che il percepito, l'oggetto, sia reale. Che il foglio è lì. Questa è la posizione di Brentano, e questa posizione Brentano l'ha estesa dagli oggetti fisici. Io faccio, continuo a fare l'esempio del foglio, no? Perché noi siamo più abituati a pensare, avendo tra le mani gli oggetti fisici, a oggetti che fisici non sono, come ad esempio le idee, perché anche l'ideazione, io penso all'idea platonica, tanto per collegare il discorso di prima, l'idea di cavallo, la cavallinità famosa di Platone. Allora, se c'è un pensiero, termine ideativo, c'è un pensiero ideativo, no? C'è una ideazione, ci deve essere un ideatore e ci deve essere un ideato. Va bene? In questo caso l'ideatore continua ad essere io, come ragione, no? E l'ideato è l'idea, e dico ideato perché comincio a introdurre la terminologia husserliana, userà il termine greco eidos, no? Che vuol dire spese, il termine platonico, no? Che utilizzava Platone e che utilizzava anche Aristotele per indicare le idee. Per Aristotele ovviamente erano i concetti, quelli che noi chiamiamo concetti. Va bene. Allora, ci deve essere un ideatore nella ideazione dell'idea di cavallo, della cavallinità, e ci deve essere un ideato, l'idea di cavallo. Per Brentano, anche le idee in qualche modo vengono concepite in termini reali, indipendentemente dal soggetto. Quindi l'oggetto sempre slegato dal soggetto. Pensiamo alle idee matematiche, no? L'aggregato, no? L'aggregato. L'aggregato che può essere determinato oppure indeterminato. Qui ci sono matematici, no? Può essere determinato, può essere indeterminato. Per Brentano, pensare ad un numero come aggregato significa che sì, è necessario pensare ad un correlato, una diade, no, di due elementi correlati, un soggetto reale, indipendente, separato dall'oggetto, che è reale, che è indipendente dal soggetto. Avete capito? Anche per quanto riguarda le idee, a partire dalle idee matematiche, ci siamo? Allora, qui abbiamo quindi in Brentano una coscienza che agisce ai diversi livelli, e diversi livelli vuol dire percettivi, no? Percepire il foglio, ideativi, no? Realizzo l'idea, no? Col mio intelletto, l'idea con la mia ragione l'idea di cavallo, realizzo l'idea di uomo, mi specie, realizzo l'idea di aggregato, di numero, di molteplicità, eccetera, eccetera, entriamo dentro la matematica. Per Brentà si tratta di una diade di enti reali, uno separato dall'altro. È una concezione che poi è, in ultima analisi, una concezione realistica. Già nella filosofia dell'aritmetica, Husserl, già nella filosofia dell'aritmetica, e ancora di più nelle ricerche logiche, Husserl, che cosa elabora? Elabora un concetto diverso di correlato e quindi di intenzionalità. Dimenticavo di dire che l'intenzionalità in Brentano è data dal fatto che ogni soggetto, quando agisce, è direzionato verso il proprio oggetto. No? Cioè, se io in questo momento so di percepire, è perché percepisco qualcosa, è perché come soggetto sono intenzionato, nel senso di direzionato su qualcosa. Questa è l'intenzionalità, no? Quindi un soggetto intenzionato verso l'oggetto, che può essere il percepito, che può essere l'ideato, che può essere l'oggetto di una emozione del cuore, perché capite, sono, no? Perché noi viviamo diversi atti, per fortuna, no? Vengono distinti, come dire, per specie. No? L'essere mossi l'essere mossi da un sentimento, no? Che può essere l'amore, che può essere l'ira e così via, è completamente diverso dall'essere in correlazione con una idea, come l'idea di aggregato, come l'idea, ed è completamente diverso dall'essere stimolati, no? Percettivamente da un percepito come foglie di carta. Chiaro? Allora, qui si prende in considerazione tutto il ventaglio, tutto lo spettro dell'essere umano, no? Che in un certo momento conosce, in un altro prova emozioni, in un altro percepisce, in un altro ancora immagina, no? Pensiamo un po' alla vita artistica, no? Di un artista e così via, no? Beh, bello questo, no? Perché abbiamo l'uomo completo, abbiamo l'uomo considerato soltanto in un aspetto della sua vita. Fa il matematico ed è solo soltanto matematico da quando si sveglia a quando si addormenta e continua a fare il matematico anche quando dorme, no? In tutte. Allora, comunque, dato che noi siamo vivi, vivere, agire significa sempre essere in relazione, no? con l'altro, con la polarità. Con la polarità. Guardate che questo poi avrà delle conseguenze incredibili per quanto riguarda la concezione dell'intersoggettività, cioè del rapporto con l'altro in quanto essere umano. Perché anche lì noi abbiamo un po', come ce l'ho io con voi, allora siete oggetti come un oggetto è il foglio bianco, siete idee come un'idea è quella della cavalinità, come un'idea è l'aggregato? No, allora capite che bisognerà, no, prendere le misure e quindi darsi anche dei codici di comportamento, no? E dire, quando io mi trovo in relazione con un correlato che non non è il foglio bianco, che non è l'idea di aggregato, l'idea di molteplicità, l'idea di numero, che non è questo, probabilmente dovrò pensare a comportarmi in un modo diverso, forse. Capite? Cioè, c'è la necessità di operare queste distinzioni, c'è la necessità di operare queste distinzioni perché il nostro agire, che è un agire sempre dialettico, no? Nella relazione con l'altro provoca conseguenze molto diverse, no? Va bene, per cui se io tratto la persona che è di fronte a me come un foglio bianco è ben diverso che se lo tratto come persona. Cioè, no, ci sono, come dire, delle regole, delle leggi diverse, che sono quelle che in ultima analisi Husserl scopre, le cosiddette diverse costellazioni, no, di significati in ultima analisi. E quindi per andare a distinguere come ci dobbiamo comportare in un ambito che è un ambito della ricerca pura teorica, no, in un ambito matematico, in un ambito logico, in un ambito scientifico, in tecnico, cioè, va bene, perché le conseguenze non sono le stesse, le conseguenze.
Ecco, allora sono queste distinzioni, questi codici che creano un'etica universale, perché tra l'altro viene fatta universale.
Alla fine di questa analisi, no? Sulla base di una quindi avanti, non a caso fenomenologia, qui corro tantissimo per rispondere alla tua domanda, no? E qui significa, perché se parliamo di etica, parliamo a proposito di intersoggettività, di rapporto tra un soggetto e l'altro soggetto, gli altri soggetti, di una collettività di soggetti con altri soggetti. Va bene, allora, qui significa andare a trovare quelle che sono per Husserl leggi specifiche, sono leggi specifiche, e quindi la fenomenologia andrà a cogliere quelle forme, le chiamerà forme, no? Sarà uno studio delle forme regionali, perché si andrà a dividere il cielo nel quale noi viviamo, no? Si andrà a dividere il cielo che è a 360 gradi, no? In questa sfera in cui noi siamo, è una metafora, no? In tante regioni, quante sono quelle, no? Quegli ambiti della vita nei quali noi siamo calati, no? E quindi significa andare a cercare le forme che secondo Husserl, questo sarà l'intendimento criticato, potete immaginare da quanti, no? Andare a cercare quelle forme universali che ci permettano di costruire poi scienze valide, rigorose, scienze universali nell'ambito della matematica, la regione, nell'ambito della logica. Ovviamente qui la logica viene intesa come logica normativa, nell'ambito, non so, della politica, nell'ambito della morale, nell'ambito, capite? Allora ecco che infatti Husserl, che avrà questa intuizione, inizierà un lavoro di ricerca, utilizzerà tutti quanti i suoi discepoli, i suoi studenti, no? Per avviare una ricerca fenomenologica per individuare come, lo vedremo, il metodo della riduzione ed etica e così via, per andare a individuare, però il soldone è questo, per andare a individuare quelle forme capaci di andare a ricostruire dei saperi settoriali, che lui chiama saperi regionali, no? i saperi regionali, sì, abbiamo dei saperi regionali, in ultima analisi una nuova enciclopedia del sapere, no? Così come per tanti secoli, no, era valsa l'enciclopedia aristotelica del sapere, no? Aristotele aveva insegnato a ricorrere a determinati saperi per rispondere a delle domande di natura metafisica, c'era la filosofia prima, a ricorrere alla fisica di fronte a questioni fisiche, a ricorrere alle matematiche rispetto a... Allo stesso modo, quindi, lui dà... Ovviamente qui non ci troviamo di fronte a dei saperi che possono essere conclusi, no? Ci troviamo di fronte a un filosofo del XX secolo, in ultima. Non si tratta di saperi conclusi, ma dei saperi, per quanto rigorosi, no? E necessari, nel senso che quelle forme trovate saranno forme vere, seguendo quel metodo, no? Che è il metodo della riduzione, per Husserl un sapere, un'enciclopedia del sapere che va sempre ad allargarsi, no? A farsi, sempre in fieri. E quello che lui ha insegnato ai suoi allievi, quello che lui ha praticato anche per lui stesso, è stato un lavoro che non fosse un lavoro puramente ricapitolativo, no? Cioè, infatti noi non troviamo delle opere sistematiche di fenomenologia, tranne queste voi avete visto, sono state delle conferenze, no? Brevissime, ma non ci sono opere sistematiche dove Husserl dice scienza fenomenologica, cioè la scienza che insegna, chi mi chiedeva fenomenologia, questa scienza che insegna a individuare quelle regioni formali e identiche, no? A cui devono fare riferimento tutti i saperi, no? Questo un trattato sistematico sulla fenomenologia non c'è. Husserl per conto suo, tanto è vero, 40.000 pagine di manoscritti, ha sempre portato avanti la ricerca di queste porte. No? Soprattutto per quanto lo riguarda nell'ambito logico, in tutti i primi anni del secolo, dando ai suoi allievi, altre regioni, no? da sondare, di cui cogliere le forme. Tanto è vero che poi la scuola fenomenologica husserliana andrà un po' a frammentarsi, specializzato in certi ambiti e chi specializzato in altri ambiti. Ecco, ma quello che non lo abbandonerà mai sarà la convinzione che fosse possibile cogliere, ripeto, quelle forme capaci di andare a ricostituire, a restituire piena fondatezza ai singoli saperi. Mi fermo un attimo perché non so se possiamo andare ancora avanti. Se volete torniamo al Brentano e a Husserl. Brentano è chiaro, no? Intenzionalità significa sempre che in qualunque attività c'è, no? Chi agisce in qualche modo è l'oggetto su cui, è l'oggetto dell'attività, no? Questa diade, ed è una diade di reale. Per Husserl, nella filosofia dell'aritmetica già, per quanto l'impostazione continui ad essere un'impostazione psicologica, data la sua intuizione, che è una scienza rigorosa, non possa fondarsi su un oggetto indipendente dal soggetto. Da questo punto di vista aveva piena consapevolezza delle critiche avanzate nel corso della storia della scienza e della filosofia, mi riferisco in particolare allo scetticismo, no? Alle critiche al realismo dogmatico, l'abbiamo definito così, al realismo dogmatico, cioè al fatto che le attività in generale, in particolare la conoscenza, fosse sempre una conoscenza soggettiva. Qui torna, come dire, la fedeltà di Husserl a Cartesio, e il riconoscimento riconoscimento che è stato Cartesio a esprimere quella che è una verità primordiale, e cioè che non è possibile costruire un sistema di sapere generale se non partendo dalla considerazione che al centro di questo sapere c'è un soggetto, a partire dalla missione inconfutabile, no? Che chi conosce, che chi agisce, perché non c'è soltanto, ripeto, è sempre il soggetto, cioè della centralità del soggetto. È su questo che resterà sempre cartesiano, ed è quello, lo dicevamo già la volta scorsa, che Heidegger poi avrà modo, come dire, di confessare a Husserl, no? Quello di aver scelto il soggetto come centro di un sapere. Per Husserl è questo. Così la diade, no, proposta da Brentano, non è una diade che non poteva funzionare. Come fa l'oggetto a fondarsi in termini di entità reale indipendentemente dal soggetto? Come fa? Non può darsi, assolutamente. Dice. E allora, l'oggetto della correlazione, di qualunque correlazione percettiva, cognitiva, emotiva, sentimentale, husserliana, da ora in avanti, già a partire dalla filosofia dell'aritmetica, già a partire dalla considerazione del rapporto tra il matematico e l'idea matematica, l'idea di numero, l'idea di molteplicità, l'idea di aggregato, quello che è sempre una correlazione tra un soggetto che ancora viene percepito in termini psicologici. Questo è il limite, no? Di questa opera dell'Husserl della filosofia, che Husserl stesso vorrà superare, che riterrà di aver superato già con l'opera successiva, perché si tratta di un centro psichico. Qui la coscienza da cui siamo partiti, no? È l'io che è nel mondo. Cominciate a percepire questo significato, no? Di coscienza, che resterà anche nelle opere successive fino a qui alla conferenza, dove si fa distinzione, no? Tra un io che è nel mondo, no? Una coscienza che è nel mondo, da un io che è al di fuori, un io trascendentale che è al di fuori del mondo. Nella filosofia dell'aritmetica l'io che concepisce le idee matematiche è sempre l'io che è nel mondo, l'io che ha, come dire, delle modificazioni che sono le modificazioni date dal fatto che è nel mondo. No? Però quello che pensa di nuovo è che l'oggetto non è reale, nel senso che ha una realtà indipendente dal soggetto, ma è certamente oggetto. La polarità è sempre soggetto-oggetto, no? Ma è un oggetto che ha la sua, come dire, la sua esistenza, ha la sua esistenza ben diversa da quella che si è attribuita tradizionalmente, ingenuamente, ai cosiddetti oggetti reali.
La singolarità trascendentale.
Ha una sua singolarità trascendentale, ed è tanto singolare, no? Questa esistenza dell'oggetto percepito, sentito, ideato e così via, questo già nella filosofia dell'aritmetica, che lui è tanto singolare che non considera come forma, no? Alla maniera kantiana, non so se riuscite più a seguirmi, pensate alle intuizioni pure dello spazio e del tempo di Kant, chi è? No? Va bene, spazio e tempo per Kant che rendevano possibili le operazioni aritmetiche, 7 più 5 uguale 12, no? Il tempo, diceva Kant, è quella intuizione pura, quella forma a priori della conoscenza sensibile che mi permette di operare questa somma, no? Va bene? Questa somma. Dall'altro lato non si tratta il numero, ripeto, alla maniera brentaniana, di un oggetto indipendente, di una idea esistente per conto proprio. È in stretta relazione con il soggetto, ma guardate, se volete, il punto debole di Husserl è qui, diciamo subito. È in stretta relazione col soggetto, ma gode di una sua necessità, gode di una sua universalità, e gode di una sua universalità e necessità indipendentemente dal fatto che si dia nella realtà. Io vado avanti per quelli che mi seguono. Indipendentemente, penso, non so, a delle figure geometriche che tramite l'intuizione, cioè tramite l'immaginazione, non possono neanche essere disegnate. No? Non possono neanche essere disegnate. Ecco, dice Husserl, proprio perché pensate, no? Proprio perché pensate esistono, non esistono alla maniera delle idee platoniche per conto loro, va bene? Non sono immaginabili, no? Non sono immaginabili, ma si danno ed esistono indipendentemente dal fatto che siano o no percepite universalmente e necessariamente, cioè al di là del fatto che sia un argomento buono, un argomento cattivo questo, no? L'idea che ha Husserl, no? di questi oggetti è quella di idee strettamente legate alla soggettività, che non si danno, come dire, al di fuori della soggettività, ma che si danno all'interno della soggettività, e delle idee che sono evidenti, vere. Il termine evidente è un termine cartesiano, è il termine che poi Husserl riconoscerà, no, aver preso dal vocabolario cartesiano. D'altra parte, evidente, che cosa significa? Significa che cos'è un oggetto evidente? È un oggetto la cui verità appare immediatamente. Questo significa appare, viene percepita immediatamente. Quelle sono verità. Sono verità. Intanto non individuali, perché si tratta di idee. Si tratta di idee, questo è molto importante. Si tratta cioè di specie. No? Si tratta di specie, si tratta di generi. Non si tratta di enti particolari, no? Individuali. Così come quando dico la cavallinità, no? No? Non dico quel cavallo qui, dico la cavallinità, no? Ecco. Si tratta di specie, si tratta di genere, lo stesso vale per quanto riguarda i concetti matematici, a maggior ragione, si tratta di specie, di generi, che non vivono per conto loro, che non esistono per conto loro, sono strettamente legate al soggetto, no? Ma sono evidenti. E qui è molto importante questo discorso dell'evidenza, perché tutta la filosofia fenomenologica riterrà che non soltanto noi abbiamo la possibilità di percepire, come dire, di farci un'immagine di oggetti individuali, quelli del mondo corrente, no? del mondo effettivo naturale, ma che noi abbiamo la possibilità di percepire, ovviamente non con gli occhi, no? Ma con la ragione, di percepire, percepire mettiamo le virgolette, no? Di vedere, è il termine che userà, visione e idetica, di vedere, quindi nella forma immediata, perché si tratta di evidenze, il termine è del vocabolario percepito, di vedere intellettivamente quelle idee. Questa è la convinzione di Husserl. Ecco. Quindi, correlati, oggetto, no? Sono correlati oggetti non reali, propri della soggettività, chissà da dove vengono, poi gradualmente, utilizzando il metodo, andrà a scoprire da dove vengono. No? Da dove vengono? Sono lì, sono qui, no? Nella nostra coscienza, parliamo anche di io mondano, che l'io mondano si ritrova, no? Si ritrova, che utilizza per vivere in tutte nei diversi ambiti, non sono intuizioni pure alla maniera kantiana, no? Cioè forme definite come le intuizioni pure, come le categorie kantiane, forme definite, non sono queste, non sono schemi, non sono niente di tutto questo, rinviano ad una coscienza, come vedete parlo di un'altra forma di coscienza, no? Rinviano ad una coscienza che è altra, diversa dalla coscienza mondana, dall'io mondano, rinviano a quell'io che è Husserl, no? Scoprirà, e che è l'io trascendentale, e che, permettono all'io di vivere. E se riconosciute, se identificate, se chiarite, se classificate e così via, possono permettere di costituire saperi, no? E quindi di organizzare meglio la nostra vita. Tutto qui.
Al massimo fare un discorso della destra, cioè lui voleva dire l'uomo ha la capacità di idealizzare, basterebbe dire questo, no? Cioè io
l'uomo proprio perché in quanto io trascendentale prima che io mondano, sintetizzo, in quanto io trascendentale prima che io mondano. E qui c'è la scoperta in qualche modo dell'anima, è l'anima che viene a essere colta, no? Nella forma di io trascendentale, e questo rinvierà al rapporto col divino. C'è sempre stata una profonda religiosità a contrassegnare Husserl, sempre. Husserl non è un filosofo laico, non è un pensatore laico. Husserl è un pensatore, anche se nei suoi scritti Dio non appare mai, ma c'è una profonda religiosità. Anzi, se volete, al discorso che ho fatto inizialmente, no? Cioè sull'impegno etico, no? della filosofia fenomenologica, aggiungo, come dire, la convinzione religiosa, se volete impegno religioso, mi sembra eccessivo, la convinzione religiosa, la convinzione che c'è Dio, la convinzione che siamo anime. E quindi anche qui il tentativo di andare a rifondare un sapere psicologico più evoluto, no, rispetto a quelli precedenti. Quell'io trascendentale, in ultima analisi, non è che l'anima, poi la riduzione edetica, no? Porterà Husserl a cogliere il residuo, ciò che resta, no? Di primario, ma non è altro che la scoperta, la riscoperta di un principio che chiaramente non è più l'anima di altre elaborazioni psicologiche passate, no? O presenti, che è un'idea di un io trascendentale che addirittura precede l'io mondano e al quale l'io mondano deve riferirsi, deve riconoscere prima. Se c'è un motivo che spiega la crisi della contemporaneità, ovviamente, no? Sono passati 100 anni, no? È proprio l'aver dimenticato questo, l'aver naturalizzato l'io, l'aver naturalizzato la coscienza. Da qui proviene l'esigenza di operare prima di tutto una critica della psicologia moderna, no? Cioè della psicologia naturalistica, la chiama Husserl, no? Che è la psicologia che tutti quanti noi conosciamo, cioè che identifica la psiche unicamente in ciò che determina tutti i nostri comportamenti, no? Cioè in pratica nelle modificazioni, negli atti stessi psichici, no? Si tratta di riconoscere scientificamente, lui è convinto di questo, no? Di riconoscere scientificamente che non ci possono essere gli atti psichici che contraddistinguono l'essere umano, e quindi atti cognitivi, atti percettivi, atti sentimentali, atti eccetera eccetera, se non si presuppone la presenza di un principio che sia a monte, questo io, quello che chiama io trascendentale, la coscienza trascendentale, no? Che sovradetermina il comportamento dell'io mondano. Certamente è possibile, si danno per le vicende dei singoli, per le vicende dell'intersoggettività e così via, conflitti tra i due io, no? Tra l'io mondano e l'io trascendentale. Si tratta di ristabilire una concordanza, no? Si tratta di far concordare l'io mondano, e l'io mondano che si deve, no? Che deve concordare con l'io trascendentale. Non so se vi ho dato anche Io direi di chiudere qui perché non so se ci siano o se no. No, perché l'altra volta mi avevano detto alle 6 che avevo. Sì, il termine nella filosofia moderna era stato ripreso da Kant, un termine che era stato utilizzato anche nel Medioevo, dalla scolastica, era stato ripreso da Kant per indicare in modo corretto, dico, per indicare lo studio è trascendentale per Kant. Ogni studio che ha come oggetto le forme della ragione. Quindi, tanto è vero che voi trovate il termine associato, se andate a riprendere i testi di Kant, associato a delle discipline. Quindi trascendentale è l'estetica trascendentale che studia in Kant le forme che rendono possibili le sensazioni, le forme della sensibilità. Aprite l'indice, trovate scritto critica della ragion pura, articolata in una dottrina trascendentale degli elementi e una dottrina trascendentale del metodo, una dottrina del metodo, no? Dottrina trascendentale degli elementi, dottrina del metodo. Dottrina trascendentale degli elementi, cioè delle forme che rendono possibile la conoscenza, conoscenza che può essere sensibile oppure conoscenza che può essere intellettiva o razionale. E allora trovate scritto estetica trascendentale, logica trascendentale divisa a sua volta in analitica trascendentale e dialettica. Come vedete, cioè il termine trascendentale è sempre attribuito a delle discipline. Poi il termine anche in Kant va a definire la particolarità delle forme che rendono possibile la conoscenza, per cui in via subordinata si può dire anche che trascendentali sono quelle forme che rendono possibili la conoscenza sensibile, la conoscenza intellettiva e la conoscenza razionale. Se le forme trovate da Kant che rendono possibili la conoscenza sensibile sono lo spazio e il tempo, se non dico spazio e tempo, sono forme trascendentali della sensibilità. Se Kant individua nelle categorie, le 12 categorie e negli schemi, nella percezione, io penso, no? Forme che rendono possibili l'intellezione, allora potremmo dire che potremmo parlare di categorie trascendentali, di io penso trascendentale, di percezione trascendentale, e questo vale anche per le forme razionali, no? Per i numeri, i famosi numeri, che sono forme trascendentali della ragione. Lo stesso si potrebbe dire per quanto riguarda la critica della ragion pratica, che individua la forma che rende possibile il comportamento dell'uomo, no? Cioè l'imperativo categorico. L'imperativo categorico è forma trascendentale della ragion pratica. Chiaro. Allora, queste forme sono forme trascendentali nel senso che che rendono possibile, no? la vita dell'uomo che è essere razionale, sono forme proprie della ragione. No? E implicano già in Kant un contenuto. No? Un contenuto, cioè implicano una materia, essendo la sensazione semplicissima implica una forma spazio e tempo, le intuizioni pure, è una materia, cioè i dati sensibili, i dati fenomenici, i fenomeni. È necessario perché ci sia sensazione, perché anche che ci sia i fenomeni, ciò che appare, e le forme della ragione, in questo caso della sensibilità, che vadano a ordinare, detto così velocemente, questi dati sensibili, questi fenomeni. Quindi il trascendentale è ciò che appartiene, ciò che è proprio della ragione, nel senso ciò che è proprio del modo di funzionare della ragione che sente, perché per Kant la sentire è la ragione, della ragione che concepisce concetti, della ragione che concepisce idee della ragione. Addirittura questo discorso vale per quanto riguarda l'etica, no? Per quanto riguarda il comportamento, e vale anche per quanto riguarda altre attività, critica del giudizio, così, qui non complico. Chiaro? Quindi per Kant trascendentali sono le forme degli strumenti di quello strumentarium, no? Di cui si avvale la ragione che distingue l'uomo da tutte le altre specie animali e che fa dell'uomo un essere diverso da tutti quanti gli altri, appartenente ad un regno specifico che è il regno dei fini e che non è il regno della natura, perché solo l'uomo che ha la ragione. Anche qui questo rinvia al fatto che l'uomo non è soltanto corpo, ma è anche anima. Va bene? Però sono forme determinate, e sono due per quanto riguarda l'attività sensibile, spazio e tempo. 12 per quanto riguarda l'attività del concepire concetti, cioè noi riusciamo a realizzare concetti, no? Concetti, e concetti anche qui, gli stessi concetti, perché il discorso matematico è un discorso complesso, no? Non implica soltanto l'uso della forma del tempo, ma implica anche alcune categorie, come la categoria di quantità, le tre categorie della quantità, ma comunque noi possiamo elaborare concetti perché utilizziamo queste 12 categorie e perché a monte tutta l'attività, no? Razionale è sovraordinata, prima dicevo, coordinata, sovradeterminata da un principio sintetico che è l'io penso. Qui non entro perché la lezione non era, ma comunque sono forme determinate, 2 più 12, ci sono gli schemi, anche quelli sono in relazione con le categorie, rendono possibile, 1, cioè l'io penso, la percezione, sono quelli. Per cui noi costruiamo tutto il nostro sapere, tutte le biblioteche, no? Sono lì, ripiene dei risultati, no? Della nostra attività conoscitiva, proprio perché si utilizzano quelle categorie. Ricordate, abbiamo studiato Schopenhauer riduce le categorie fondamentalmente, no? A spazio, tempo e in ultima analisi alla causalità, no? Alla causalità. Lo riduce. Ecco. Per Husserl, trascendentali saranno, abbiamo citato le prime opere, trascendentali sono proprio quelle idee, sono le idee matematiche che sono trascendentali, saranno trascendentali tutte quelle idee che nello studio fenomenologico verranno individuate e che quindi non sono ben definite, non sono 12, no? Non sono, capite? E non sono delle categorie generali, e non sono uguali per un ventaglio di saperi, no? Un ventaglio vasto di saperi. A proposito di un cielo che viene diviso in regioni, no? Va bene? Che viene diviso in regioni. Trascendentali, il cielo, che dico così, ma è dentro di me, no? Per usare. Dentro di me quel cielo. Quel cielo è un cielo di regioni, di idee che sono dentro di me, che mi permettono, e qui c'è il neocantismo, ecco il neocantismo di Husserl, il motivo anche per cui usa questo termine, che mi permettono di agire in termini conoscitivi, in termini sentimentali, in termini, sono tutte idee.
Ma allora, lo psicologico fa parte di un inganno o di una scienza
di l'io?
Psicologico.
È l'io mondano.
Devono entrare in...
L'io psicologico, che è oggetto di studio della psicologia, è l'io mondano. È l'io impegnato in quelli che sono gli affari quotidiani. Quindi nella relazione col mondo, nella relazione continua, quotidiana col mondo.